Lovvo, Muoro, Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto. Fazioli, la vedo un po' sciupato oggi. Non
sciupato?
Mi dica...
Mi sembra di essere...
L'ha fatto.
Fresco come una rosa.
Lei l'ha fatto.
Ha fatto cosa?
Prima di venire qui agli studi radio, lei ha pedalato sul tracciato della tappa di domani del Giro d'Italia... La Bellinzona Carini.
Sì, lo ammetto.
Glielo leggo negli occhi.
L'ho fatto.
Lei è troppo vecchio per certi sforzi, però me lo lasci dire.
Ma ho fatto solo una volta il circuito in Val di Blegno e loro lo fanno due volte.
Il problema non è il circuito, è l'arrivo a Carì, che però lei conosce bene, Fazioli. Non pedala da quelle parti fin da quando era bambino?
Ha ragione, sì. È una salita dura, direi molto dura, ma la conosco a memoria.
Vabbè, mi dica com'è andata allora.
I toponimi avevano ragione.
Mi scusi?
All'inizio è dolce, sente i nomi come suonano: Bellinzona, Claro, Ponto Valentino, Leontica.
Sì, sono toponimi che scivolano via, diciamo così.
Poi cominciano le I, si sale la Biaschina, si arriva a Faido e da lì 10 chilometri ritornanti fino a Carì. La sente la fatica, basta dirlo, Carì.
Con il respiro tornanti di Carì, con tante
I. Tornanti di Carì, sì.
Però è anche vero che Carì suona un po' come Paris,
già.
Non mi pare che Parigi strozzi il respiro. Beh, questo è un po' il problema degli scrittori ciclisti come lei, Fazioli. Vogliono pedalare e scrivere allo stesso tempo.
Beh, in fondo c'è qualcosa di narrativo nel gesto di pedalare.
Domani dunque i ciclisti del Giro emuleranno Fazioli.
Sì, direi piuttosto il contrario.
Ma non sia modesto. Domani i corridori emuleranno Fazioli e percorreranno la Bellinzona Carì.
Sì.
Per l'occasione abbiamo pensato a uno speciale sulla cultura e sulle parole del ciclismo. Così a bruciapelo, Fazioli, a bruciapelo.
Me lo ricordo, Pagani, è una delle sue parole preferite, un quadrisillabo, bruciapelo.
Bravo. A bruciapelo, qual è la sua parola cara ciclistica?
Potrei prendere in prestito una parola di Gianni Brera, un giornalista che molto scrisse di ciclismo. E la parola è anticavallo.
Anticavallo.
È una sua definizione giocosa. Brera scrisse: l'anticavallo è il traliccio di ferro, gomma, alluminio che si chiama bicicletta. Beh, oggi dovremmo aggiungere il carbonio.
Brera era un maestro dei neologismi, ma perché anticavallo?
E per la simbiosi fra uomo e bicicletta che sostituisce quella fra uomo e cavallo, ma con un taglio più popolare. Secondo Brera la bici è un marchingegno rivoluzionario.
Beh, in effetti... Se ci pensiamo, l'avvento della bicicletta ha cambiato il modo di spostarsi delle persone, di pensare il territorio.
E la bici ha reso più mobili anche i poveri. E poi le dirò, quando pedalo magari da solo per ore, mi sento un po' come... Hai in mente quei cowboy solitari in un film western? Hai in mente...
Quello che è sempre un po' matto?
Sì, quello che nel vuoto della prateria si mette a parlare con il suo cavallo.
Fazioli, non mi dica che lei parla con la sua bicicletta.
Qualche volta sì, glielo confesso.
Io glielo vorrei chiedere, ma ho un po' paura. E la sua bici che fa?
La rassicuro, finora la bici non mi ha mai risposto.
Meno male.
Oppure l'ha fatto a voce bassa, sa, le bici sono di poche parole.
La parola cara.
Diamo il benvenuto al primo dei nostri ospiti, Alan Marangoni. Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao a tutti.
Buongiorno, Alan Marangoni, nato nel 1984, ha alle spalle una carriera da professionista lunga 10 anni, gregario di lusso per campioni del calibro di Vincenzo Nibali e Peter Sagan. Ora è la voce e il volto del canale GCN Italia su YouTube, che ha rivelato il suo talento di divulgatore, e con Giorgio Brambilla, l'altro volto di GCN, ha pubblicato per le edizioni Woods il libro Quello che la strada non dice, scritto con Marco Amerighi. Racconta allo stesso tempo la storia personale, anche intima, a tratti dei due autori, ma anche delle loro considerazioni sul ciclismo e su come stia cambiando. Alan Marangoni, prima di chiederle due cose sul libro, qual è la parola che per lei riassume il senso del ciclismo, la sua parola cara ciclistica?
Io direi condivisione, perché per me il ciclismo è stato condivisione. Ho fatto tanti anni da ciclista agonista, 10 anni da pro, e tutta la mia fatica, i miei sacrifici sono sempre stati condivisi con i compagni di squadra, gli amici, la famiglia. Non mi sono mai sentito solo. E poi, quando ho terminato la mia carriera, dal 2018 in poi, ho condiviso davvero tutte le fatiche e la passione, perché ho iniziato a lavorare per il canale YouTube GCN Italia, quindi la parola condivisione penso che sia più che azzeccata.
E invece la parola, sempre con riferimento al ciclismo, che lei definirebbe grama, la parola che non le piace incontrare, non le piace usare?
Solitudine. Perché tanti lo so che la utilizzano, solitudine, perché il ciclismo è anche solitudine, perché quando sei sulla bicicletta sei solo, quando soffri sei tu che soffri, non sono gli altri che soffrono. Però la vedo un po' troppo triste, non azzeccata, perché comunque il ciclismo sì, è uno sport individuale, ma è anche tantissimo uno sport di squadra. Ci sono poi i tifosi lungo la strada che ti incitano, ci sono i tifosi quelli che hai a casa, ci sono le persone che ti vogliono bene. Cioè, per quello che è stata la mia esperienza, come vi ho già detto, è condivisione, però ci sta anche la prova solitudine che a me non piace particolarmente.
Beh, in effetti Marangoni ha festeggiato i suoi 40 anni pedalando per 400 chilometri con tre amici.
Fazioli, perché non ne fa lei 500 per i suoi 50
sì,
anni?
Ci penso,
io
ci
non
penserò.
Starò tra gli amici però.
Sì, ci penso, la volevo proprio invitarla. Beh, dal libro Marangoni si intuisce che la bicicletta è anche o soprattutto un modo per stare con gli amici.
Certamente, io ho dei bellissimi ricordi, tante uscite in bici, allenamenti, quando ero professionista, perché ai miei tempi, non essendoci ancora questo dover seguire la tabella di allenamento specifica, sì, avevamo delle linee guida sicuramente, però c'era sempre la distanza dove tu stavi in sella senza fare specifico e quindi cercavi compagnia. Io vivevo in Romagna e a quei tempi c'erano tanti corridori professionisti romagnoli e quindi ci si metteva d'accordo per fare l'uscita insieme. Ci cercava di coordinare, no, la settimana di allenamento mettendo il giorno della distanza in cui tutti dovevano fare, o comunque chi non la doveva fare si adattava, faceva magari un pezzo, perché era bello stare insieme, no? Quindi per me non è mai stato solitudine, così come non è stato per i corridori professionisti romagnoli di quell'epoca.
E nel libro Quello che la strada non dice scrive che ha pedalato più di 500.000 di chilometri e c'è una frase che mi ha colpito. E fu così, sdraiato sul letto della mia camera, che capii chi ero veramente e chi sarei stato per il resto dei miei giorni. Un gregario. È l'accettazione del ruolo di aiutante, ma è anche il segno che la bici ci aiuta a capire chi siamo, anche al di là del lato sportivo. Capire di essere un gregario nel senso nobile del termine.
Certamente. Capisci quando sei un gregario? Prima di tutto perché non hai abbastanza talento per essere un vincente e un campione. Quindi questa è la prima consapevolezza e che è facile da cogliere, perché il ciclismo ha poche sfumature, cioè o sei davanti o sei dietro.
Eh sì.
Non è che ti puoi appellare, sai, al giudizio dell'arbitro, al giudice che ti ha dato meno punti, cioè lì è proprio brutale come verdetto e quindi non ci sono tante sfumature. Quindi ti rendi conto di non essere un campione, quindi dedichi la tua vita sportiva, ciclistica in questo caso, ad aiutare gli altri nel miglior modo. Poi c'è anche da dire, il periodo che ho vissuto io valorizzava ancora molto il ruolo del gregario, quindi quando avevi un uomo squadra nel team che sapeva sacrificarsi, sapeva fare il suo lavoro per i compagni vincenti, venivi portato in palmo di mano. Adesso anche al gregario molto spesso gli si chiede il risultato, gli si chiede super performance, non basta più a volte essere uomo squadra. In quel periodo storico del ciclismo, che poi prima di me ancora maggiormente c'era questa cosa, era così, cioè il gregario veniva molto valorizzato.
Quello che la strada non dice, edito da Woods, è scritto da Alan Marangoni e Giorgio Brambilla. È veramente un grande affresco sul mondo del ciclismo e noi ringraziamo Alan Marangoni per essere stato
grazie
con
davvero
noi oggi e per avercene parlato. Grazie, buona
grazie
giornata
a voi.
E a presto.
Buona giornata, arrivederci alla prossima.
Per questa puntata speciale sul ciclismo, oltre a Marangoni, abbiamo sentito altri ciclisti che si sono trovati a scrivere libri o articoli e abbiamo chiesto loro quale fosse la parola che rappresentasse questo sport e per prima cosa lo abbiamo chiesto a una ciclista professionista, Elisa Longo Borghini.
Due volte medaglia di bronzo olimpica in linea, tre volte bronzo mondiale in linea. Ha vinto due giri d'Italia nel 2024 e nel 2025, due giri delle Fiandre, una Parigi-Roubaix, 13 titoli nazionali e altro ancora.
E di recente si è cimentata anche nella scrittura con una serie di editoriali per la rivista Al Vento. Ecco la sua parola cara ciclistica.
La parola che ho scelto è solitudine, perché penso che noi ciclisti passiamo tantissimo tempo in solitudine con noi stessi, anche quando siamo in gruppo, soprattutto durante le salite, quando dobbiamo combattere con la fatica o quando dobbiamo fare degli allenamenti molto lunghi in solitaria e i nostri pensieri sono parte integrante degli allenamenti. E penso che sia anche una caratteristica che si adatta un po' a tutti gli sport di endurance.
Era Elisa Longo Borghini. In effetti i ciclisti conoscono bene la solitudine, anche se Marangoni diceva che preferisce la condivisione, ma insomma è anche solitudine lo sport.
Specialmente quelli che restano indietro.
Sì, o quelli che vanno in fuga.
Sì, l'importante è non rimanere sempre nel gruppo. Tra i ciclisti che vanno in fuga abbiamo sentito uno specialista, Alessandro De Marchi, professionista dal 2011 al 2015, ha vinto gare prestigiose, ha indossato la maglia rosa al Giro d'Italia nel 2021.
E De Marchi ha pubblicato per le Edizioni al Vento il libro Il numero rosso, scritto con Filippo Cauz, e nel libro racconta della sua carriera, ma non solo, si capisce che cosa significhi la parola combattività anche nella vita privata, superare gli incidenti, le difficoltà, ripartire sempre. La bicicletta per De Marchi è qualcosa che dà appagamento, serenità, si tratta di un traguardo, scrive, che raggiungo in solitaria.
Sentiamo allora la sua parola cara.
La mia parola è fuga. Fuga come fuga dal gruppo, fuga dal sistema, da qualcosa di grande in cui io sono inserito e che magari in cui mi sento stretto. Fuga anche però da te stesso, dalla versione di te stesso che ritrovi in quel gruppo di cui dicevo prima. E la fuga può essere anche una sorta di terapia, perché ti mette a nudo, ti aiuta a svelare i punti di forza e anche però appunto a mostrare le tue debolezze, ed è credo solo così che a volte veramente riesci a capirti, riesci a trovarti.
Alessandro De Marchi, ciclista e autore del libro Il numero rosso per Edizioni al Vento. Fazzioli, ci sono uomini che sono sempre in fuga.
Sì, perché mi guarda così? Guardi che sono in onda con lei da quasi 130 puntate e ancora non sono scappato.
Però ha già desiderato farlo, lo confessi.
Ma no, qualche volta. Devo dire però che se andassi in fuga la porterei con me, Pagani.
Sì, per mettermi davanti a tirare in pianure per staccarmi in montagna.
Ma no, arriveremmo insieme, almeno se riusciamo a non perderci prima.
E in effetti qui siamo specialisti della divagazione. Dov'è che eravamo rimasti?
Alla fuga. E fra i ciclisti che sono stati grandi campioni, chi più fuggitivo di Claudio Chiappucci?
Ciao da Claudio Chiappucci, penso che la parola che meglio rappresenti il ciclismo sia per me la parola fuga. Più che un'azione di attacco, la fuga per me è sempre stata una ricerca di libertà e indipendenza, sia da quando ero ragazzino. Poi ovviamente con il professionismo la fuga è diventato molto altro, qualcosa di più importante, un modo di esprimere la mia identità di atleta, per far divertire le persone a bordo strada, a casa davanti a tu e anche per mettere in fila i miei pensieri. Non avete idea di quantità di pensieri che ti passano per la testa mentre sei in fuga. Veramente tanti, di tutto e di più, però è emozionante, tanto, tantissimo. E pensare che agli esordi, quando iniziavo, desideravo andare in fuga non per vincere, ma anche per evitare di stare troppo in gruppo, per paura di cadute, per paura di qualsiasi cosa potesse succedere. Credo che mi rappresenti molto questo.
Era la parola cara di Claudio Chiappucci, detto il Diablo, che ha vinto le più grandi gare negli anni 90, ha compiuto imprese leggendarie al Tour de France.
E ha raccontato la sua vita in un volume scritto con Federico Vergari, I luoghi del Diablo, pubblicato da Lab DFG. In un certo senso la bici è la misura ideale, non è troppo veloce come l'automobile, ma consente di passare oltre con più facilità rispetto al semplice camminare.
Questo vale per i ciclisti della domenica, come lei, Fazzioli,
sì.
Non voleva essere dispregiativo. I professionisti del Giro d'Italia invece domani non avranno molto tempo per guardare il panorama.
Temo di no, ma chi può dirlo? Almeno un'occhiata magari riescono a darla. Lo potremo fare noi invece assistendo alla tappa in diretta sulla RSI con il commento di Stefano Ferrando.
E visto che stiamo raccogliendo le parole care di vari ciclisti che si sono trovati a scrivere, allora come non raccogliere quella di un giornalista che si è trovato a pedalare?
La mia parola è forse la più temuta da un ciclista, almeno di qualunque ciclista nato a sud delle strade intrise di storia del Belgio. È una parola che va urlata, è un allarme che suona alle orecchie dei meno attenti, quelli che se ne stanno in fondo al gruppo o nella pancia. Un grido di battaglia per chi sanno usare l'aria come meglio di un lagotto a metà novembre nelle Langhe. Bordure si apre all'improvviso quando il vento si fa ferro, che può anche essere piuma, quando spinge di tre quarti a favore. I corridori si dispongono in diagonale fino ad arrivare a occupare tutta la strada e l'ultimo non chiude la porta, ma mangia l'erba e non è piacevole quando non sei una mucca al pascolo. Bordure, quella che spacca il gruppo, quella che diventa impossibile da ricucire, quella che fa godere chi è davanti alla corsa e chi è davanti al televisore. Bordure, ovvero un ventaglio che non dà sollievo in un caldo pomeriggio estivo, ma un coltello affilato che affetta la corsa più bella.
Bordure, in italiano ventaglio, come ricordava Ferrando, è una situazione di gara causata dal vento laterale in pianura.
Mi sa che domani non la vedremo, visto che nella tappa Bellinzona-Cari non c'è neanche molta pianura.
No.
Da Biasca in poi la strada sale, e lo sa bene Fazioli che l'ha percorsa proprio stamattina. Ce la fa ancora? Non è troppo stanco? Vuole degli zuccheri?
Sentire lei, Pagani, che mi offre qualcosa di dolce fa un effetto strano.
Ma che dice? Io sono dolcissimo.
Dolcissimo? E dire sì. Che lei è parco nell'uso dei superlativi.
Comunque lo faccio per darle energia, Fazioli.
La ringrazio, mio dolce Pagani.
No. No, non esageriamo.
No, forse no. Comunque è stato un bel percorso, non solo la Bellinzona Carì di stamattina, ma pure questa divagazione fra le parole del ciclismo.
Ma sì, in fondo al di là del fatto sportivo, è uno sport che resta un generatore di storie.
Sì, da sempre. Come dimenticare le cronache di Dino Buzzati al Giro d'Italia del 1949, quando per raccontare la gara risaliva addirittura all'Iliade.
Bartali e Coppi come eroi omerici.
Precisamente. Aspetti. Glielo leggo.
Saremo in chiusura, lo sa.
Solo due righe. Mm. Quando oggi, su per le terribili strade dell'Isoar, vedemmo Bartali che inseguiva da solo a rabbiose pedalate tutto lordo di fango e Coppi era già passato da un pezzo, ormai stava arrampicando su per le estreme balze del valico, allora rinacque in noi un sentimento mai dimenticato. 30 anni fa, vogliamo dire, quando noi si seppe che Ettore era stato ucciso da Achille.
Che parole magnifiche, ci starebbe bene una colonna sonora epica.
E con questo ciclismo omerico siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.